Chi avrà lasciato moglie, marito, fratello, sorella per me, per il Vangelo, troverà il centuplo in questa vita e poi la vita eterna. E allora qualcuno potrebbe dire, se tu non hai il centuplo, stai dicendo che sarei fregato anche di là. Allora ci mettiamo a misurare, insomma, 100 casi non ne ho ancora ricevuto, insomma. 90 sì, ma 100 no. Cos'è che è che chi entra dentro questa logica della sequela del Vangelo vive una fraternità, una comunione tale per cui io godo del dono dell'altro. Non è che, ah, allora ho anche questa mia casa, e le case mie sono allora, non una, non due, non tre, mio. Il mio non esiste più, capite? Chi entra nel Regno, chi entra in Gesù. Esiste il nostro, io che godo dei doni che hanno anche l'altro, io che godo di andare nella casa dell'amico, è l'amico che mi coglie, mi fa godere della sua casa come fosse mia, mi fa stare nella sua casa. Io devo dire che casi di questo tipo certamente io ne ho ricevuto più di 100, diamo l'ordine del migliaio, perché posti dove sono andato e dove posso essermi trovato come fosse casa mia, devo dire che ne ho tanti. Non so se mi spiego. C'è una visione diversa del mio in chi segue Gesù. Chiederò conto anche a te della sua morte, della morte moglie. Io qui rimanderei a quanto ho detto sopra. Cioè noi dobbiamo avere una serena presa di coscienza dei nostri limiti che hanno portato alla separazione, del nostro contributo alla separazione. Non esiste lo sposo perfetto che ha pienamente ragione e ha sbagliato soltanto lei. Non esiste la lei così perfetta per cui nella separazione ha sbagliato soltanto lui. Che ci sia un grado di responsabilità maggiore perché lui se n'è andato con un'altra, perché lei se n'è andata con un'altra, questo è chiaro. Ma c'è sempre una dimensione di responsabilità. Capite? Quando non per dire altre parole, forse che mi sono più facili, cioè quando non si è mantenuto in vita l'amore con gesti continui, è facile poi che accada che, ma è perché o l'uno o l'altro, tutti e due, non si è dato pienezza al tenere vivo l'amore. Uno avrà più responsabilità, l'altro un po' meno, ma ci sono sempre delle corresponsabilità. Ripeto, non volute, adesso io faccio questo perché così un domani cominciamo la separazione. Può esserci qualcuno che pone anche questi gesti qui, ma capite che possono essere cose anche normalissime, un normale comportamento che può, e magari non ci si accorge. Ci si accorge dopo. Quindi cercare questo tipo di responsabilità non è... Perché il Signore godrà anche di quanto avete dato la vita per quell'uomo e per quella donna. Perché voi certamente per un certo periodo siete stati segno per quell'uomo e per quella donna dell'amore di Dio. E l'avete dimostrato nei fatti, nel concreto. Ci va riscoperta quella che è la bellezza della vita vostra, la bellezza della vita di ogni giorno. Io metterei in questa bellezza il fatto che ogni giorno è carico di eternità. Sapendo che il matrimonio è un fatto particolare, ci sto riflettendo, ma non sono ancora arrivato a formulare qualche cosa, soprattutto alla luce dello Spirito. Cioè, voi avete sposato un uomo e una donna a 25 anni, diciamo una media, a 28. Ma voi sposando quell'uomo, quella donna, avete sposato un essere in trasformazione. O no? Un essere in cambiamento. Voi stessi siete cambiati. E dire l'indissolubilità dell'amore dentro una una non sicurezza, che è quello che respirano i giovani oggi, no? Chi dice che staremo insieme? Chi dice che l'amerò ancora? Chi mi dice che un domani? È logico che occorre veramente pensare all'amore in modo diverso. E voi siete arrivati al fatto di essere chiamati ad amare una persona che non solo si è trasformata, non ti riconosco più, ma si è separata. Però ripeto, non devo ancora assimilarmi queste cose qui e ragionarci sopra, insomma. Sta di fatto che questo esige un amore straordinario. L'unico rimando che ho in questo momento, leggendo le cose in questa prospettiva, sono Familiaris Consortio 13, là dove si parla della consacrazione matrimoniale, lo spirito che il Signore effonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amare come Cristo ci ha amati. Allora ripenso a come Dio ama l'uomo in trasformazione. Dio ha amato me, che il giovane prete avevo quel tipo di entusiasmo, ha continuato a amarmi nella mia trasformazione di prete, di uomo che può aver vissuto più bene, meno bene, con parentesi, con fatiche. Dio mi ama nel cambiamento e continua ad amarmi dello stesso amore iniziale, punto di partenza, come ci ricordava la Stefania ieri. Io posso mutare, ma l'alleanza di Dio rimane in eterno. Quel Dio che ha scelto Abramo è il Dio che ha accettato che di un popolo ci fosse solo una voce che accettasse di dire sì, Maria. E poi via via altri che dopo Maria hanno detto di sì. Un popolo che si è trasformato molto. Doveva essere il popolo dell'alleanza. Doveva essere il popolo che capiva chi era il Messia con tutti i profeti che l'avevano descritto. E invece il popolo del rifiuto. E Gesù che quando viene dice bisogna che prima sia annunciato al popolo, scelto, e poi. Ecco, per quanto riguarda il cammino spirituale mi impegnerò domani mattina, cambiando un po' il titolo della relazione, mi impegnerò domani mattina a darvi un qualche spunto di cammino spirituale, che coinvolga anche il coniuge, interessante la domanda, però vedrò domani mattina. Ci sono altre domande? Coraggio, non è più.
Vorrei condividere questa cosa con voi, non so se riesco a dirla, ma ce l'ho proprio forte nel cuore. Io pensavo che quando saremo dinanzi al Signore in paradiso, la gioia sarà talmente grande che il nostro cuore dovrà essere dilatato per poter contenere questa gioia, e forse questa sofferenza che noi stiamo vivendo è proprio la dilatazione del cuore. E poi un'altra cosa, quando ha detto appunto della sofferenza, forse del senso di colpa, senso di responsabilità, consapevolezza di aver anche noi contribuito alla separazione, forse in questa sofferenza offerta il nostro amore è in riparazione a questa mancanza. E poi volevo dire una cosa, che in questi giorni veramente ho avuto tante conferme di cose che c'erano nel mio cuore, che però avevo proprio bisogno di avere queste conferme, e quindi veramente ringrazio di cuore il Signore. E una frase che mio marito mi disse poco prima della separazione, mi disse: Sabri, un giorno quando tu non ci sarai più, e quando non ci sarò più neanche io, dove sarai tu? Potrò esserci anch'io. questa frase è rimasta scolpita nel cuore e è stata un po' la luce che mi ha condotto, senza neanche capire al momento perché dovevo rimanere fedele al sacramento. E in questi giorni veramente l'ho compreso bene.
Grazie.
Grazie.
Alla prossima.
Io volevo fare una domanda, non tanto per me. Nei sacerdoti, quando io come ministrante assisto molto ai matrimoni, quindi nelle loro prediche, e poi anche quello che è stato detto a me, dicono sempre che il sacramento del matrimonio risiede nella relazione. Dio prende possesso della relazione. Fin qui ci siamo. Quindi Dio lo aiuta ad amarsi, è fondamentale, lo amo benissimo. Poi, quando c'è il fatto della separazione, dicono la relazione non c'è più, perché l'altro se n'è andato. Quindi non c'è più la relazione, non c'è più il sacramento. Quindi pratica tu si nessuno. Qua tu sei, scusatemi, tu sei nessuno, non sei più. Non puoi essere continuazione del sacramento del matrimonio. La dimissione del sacramento del matrimonio non se ne parla proprio, non ne sanno niente. Quando io ho detto, ho provato a dire con i sacerdoti che Gesù, come Gesù è presente nella, continua a essere in relazione con noi anche se noi gli giriamo le spalle, può continuare ad esserci questa relazione con il proprio coniuge, allegandola poi agli altri, mi hanno risposto, forse anche perché sono donna, che sono sentimentalismi di una poveretta che è lasciata dal marito. Quindi anche il dire di io amo, continuo ad amare mio marito, che non significa non capire gli errori fatti, ma come Dio accoglie me con i miei errori, io posso accogliere completamente lui con i suoi, quindi continuare ad amare, come fa del resto una madre con un figlio. Più scapestate figli, la madre continua ad amare, non è che. Ecco, io vorrei del qualcosa di teologico, perché cioè non da donna,
sì.
Da poter aggiungo, dico sbattere.
Aggiungo altri sentimentalismi. Rispondo subito perché si è. La domanda mi prude proprio. È la teoria di Basilio Petrà, è la teoria dell'ultimo libro di Grillo, della Liguria, dal titolo Indissolubilità. È la teoria di chi pensa che il matrimonio è un dato umano, viene benedetto, è messo il cappello di Gesù Cristo e finito la relazione il cappello non ci può stare, perché se non c'è più la testa come ci può stare il cappello? Ci siamo. Perché la relazione viene ricondotta unicamente a un tipo di relazione, che è quella andiamo a letto assieme e abitiamo insieme. Ci siamo. Mentre quando una coppia va a sposarsi, viene consacrata una relazione e assimilata dentro un'altra relazione. Per cui non vale più soltanto la relazione, oh che bello, cio, ciao, siamo ancora marito e moglie. Ma vale quella relazione che sente la presenza dell'assenza. Cosa della quale voi avete sperimentazione non è sentimentalismo. Se un figlio alle 2 di notte non è ancora tornato a casa, siete sentimentali se lo sentite più presente che non se fosse e se state svegli? Siete sentimentali se una mamma piange ancora figlio morto dopo 20 anni perché è morto in un incidente e sente, ma è morto, cosa serve? Cioè la relazione è molto più profonda, più coinvolgente di quanto può sembrare una relazione coabitativa. Cioè la relazione umana è veramente permeata di divino, è immagine e somiglianza. Quindi c'è una relazione che è la relazione, sì, della presenza-assenza. Voi sentite il vuoto? È sentimentalismo? Capite che già sentire il vuoto è una relazione. Sentite il vuoto di un figlio, è una relazione. Certo che è una relazione, è consacrata la relazione. E siete chiamati tant'è a dire la relazione di Dio, la relazione di Dio che ama. Io tra poco, quando verrà il testo, mi è venuto prima l'ispirazione, dirò: caro Don Eccellenza, non bisogna mica dirgli del... cara Eccellenza, le presento alcune persone che hanno deciso di dire all'umanità che l'amore di Dio è indissolubile, che se tutti andranno a puttane Dio continuerà ad amare, che se tutti bestemmieranno Dio continuerà ad amare questo mondo. Questi sono gli esemplari. Perché Dio è dà l'amore indissolubile, solo che voi dovete capire anche la grandezza della vostra missione, perché a mistero grande corrisponde missione grande. Non so se mi sono spiegato. Cioè la relazione è qualcosa che va al di là, la relazione uomo-donna, del fatto che siamo insieme e ci vogliamo bene. Se no bisognerebbe dire che tutte le volte che bisticciate il sacramento fa le ali e scappa fuori, perché non c'è relazione. Se bisticciate, finito il sacramento, non c'è relazione. Quante volte vi siete mandati al diavolo? Mi sono spiegato?
Sì. Bene. Allora, sono Lucia da Treviso e sono una consacrata e appartengo a quella brutta razza dei canonisti. Allora, però è una cosa che così ascoltando, ma anche dentro il mio servizio nella pastorale familiare con i separati, con le nuove unioni e anche nella pastorale familiare parrocchiale, scopro un volto concreto di quella norma che potrebbe essere astratta o molto arida, cioè veramente scopro un matrimonio vissuto, una fedeltà, un'indissolubilità del sacramento che appunto rischiano di essere principi enunciati solo nella legge, poi si traducono concretamente. Ecco, una cosa così, una riflessione che facevo intanto che ascoltavo, mi arriva che appunto la norma giuridica arriva sempre dopo e nasce dall'esperienza, nasce dall'esigenza, nasce di una comunità, di una chiesa. E mi faceva pensare proprio a come il codice di diritto canonico parla dei diritti e dei doveri di battezzati. In quanto al matrimonio si limita molto a dire che i diritti e i doveri degli sposi sono riguardo nei confronti dei figli. C'è tutto l'aspetto, per esempio, appunto del dovere e del diritto alla santificazione reciproca. C'è tutto l'aspetto dell'intercessione, tutto l'aspetto del perdono. Ecco, questi sono da costruire, come dire, cioè, sì, e quindi sì, campo aperto, ecco. E un'altra cosa, così sempre lei accennava al matrimonio come bene pubblico, cioè a qualcosa che trascende la vita della coppia, cioè qualcosa appunto di più grande che trascende il mio sposo, la mia sposa, no? È qualcosa che non mi appartiene più, che non ci appartiene più. E pensava che in questo senso il mio servizio dentro l'accompagnamento di separati anche eventualmente provare a indirizzarli se dove ci vedono degli elementi, per esempio, dove ci può essere la nullità del matrimonio. E io quando incontro queste persone dico, cioè, io direi che è un dovere di profonda giustizia fare verità nei confronti del sacramento. Cioè un dovere di giustizia, perché non riguarda solo me e te come coppia, ma sì, riguarda la comunità. Riguarda proprio perché appartiene a Dio, quindi ecco, così, grazie.
Certo, per quello che solitamente per nell'avviare un percorso di separato, fedele al sacramento, di sposi per sempre, è giusto verificare con un confessore, con una guida spirituale, la verità del proprio matrimonio. quando c'è l'incertezza fare anche ricorso al vero e proprio approfondimento che può accadere, che può venire anche attraverso un tribunale ecclesiastico, sapendo che comunque non sono parole eterne, ma parole che corrispondono al segno celebrato. Quindi questo è, credo che sia, come dire, un qualche cosa da fare. Per esempio era rimasto impresso quando 19 anni fa, ti incontravo, quanti anni fa? No, diciamo meno, un po' meno, 14, non mi ricordo. E Emanuele che non so se posso rivelare queste cose. Sì, sì. Che come sempre, da chi si imbatte sta vivendo proprio i primi anni della separazione, è giusto verificare anche, ma il tuo matrimonio è stato vero, ecco perché diceva. È un, come dire, un atto di giustizia, cosa dicevi poco fa, no? Il far verità, no? È giusto pensare anche, ma Emanuele pensa anche se il tuo matrimonio era vero. E mi è piaciuta la risposta che mi ha dato allora, che poi in altre circostanze si è confermata, no? Dice, eravamo adulti, sposati, seri, piena consapevolezza di intelligenza, di quello che facevamo, per carità, dopo acquisti anche una coscienza maggiore, anche di sacramento o altro, però dice non. Cioè andare a mettere in dubbio quello che abbiamo fatto mi sembrerebbe ridicolo. Cioè, consapevoli che quello che si è fatto così serio, cioè che io nemmeno ci penso di andare a. Non so se è un posto che. Va bene?
Spero di non piangere come la un bel giorno il sacerdote, il parroco che ci ha sposati, mi ha chiamato dicendomi: Elena, il tuo matrimonio sono sicura che è nullo, vai dal presidente del tribunale ecclesiastico a mio nome e di che io sono il tuo primo testimone a favore. Io ho trovato giusto parlarne con mio figlio, che era un giovane tosto, veramente bravo. Ho detto: senti, io devo prendere questa decisione, tu cosa dici? Ha detto: papà se n'è andato, ma io ho ancora una famiglia. Se il matrimonio non c'è più, io di chi sono figlio? E io ho deciso che il mio matrimonio è in vita.
Grazie.
Cioè, è come se l'avessi celebrato la seconda volta.
Oh, grazie della testimonianza.
Grazie.
Altri interventi?
Avevo già sentito il discorso che avevi fatto in un'altra occasione, in un'altra catechesi sulla misura della nostra vita, e per me è stato importantissimo quello di misurare la nostra vita con il metro dell'eternità, perché mi ha anche liberato da tante paure, appunto, tipo quella: riuscirò in questo cammino, riuscirà mio marito a salvarsi, riuscirò io a trasmettere così con la mia testimonianza, cioè tutte queste paure, queste paure, riuscirò a perdonare, riuscirò ad amare come me, sono proprio, si sono ridimensionate, per rendere internamente in questo, proprio di non vivere il presente ma con uno sguardo lontano. E quindi anche ho pensato che appunto il Signore abbia pazienza, ha pazienza e aspetta anche i nostri passaggi, che non sono, cioè noi adesso anche oggi, ieri, abbiamo ricevuto tantissimo, però ci sono, io mi sono resa conto che ho dovuto aspettare dei tempi, dei passaggi per guarire da certe ferite, per riuscire piano piano a perdonare, quindi aprire il cuore, ad amare di più. E quindi quando mi sono sparite le paure, sono riuscita a camminare un pochino, no? Ancora questo cammino, per esempio, anche a trovare un po' di equilibrio, perché anche cercare di trasmettere l'amore fuori dalla famiglia, ai figli, ma anche fuori, no? E non doveva essere fatto come una decisione solo di testa, doveva essere amore. E quindi all'inizio privilegiavo la relazione con Gesù, però questo mi ostacolava, cioè io facevo fatica a stare con le persone, all'incontro, all'accoglienza. Avevo bisogno di essere prima sicura, di crescere nell'amore, quindi avevo questo non equilibrio, no? E poi quando mi incontravo con le persone, questo diventava una verifica. Quando vedevo che non riuscivo, che avevo ancora del rancore per certe persone, allora dicevo, no, allora qua devo ancora lavorare. Quindi anche questo un cammino fatto con pazienza, perché anche il Papa si spinge tanto su questo Papa straordinario che parla tanto dell'incontro, dell'amore al prossimo, però con l'amore di Dio. E ho capito anche una frase del Papa che non riuscivo bene a capire, che c'è nell'enciclica, quando parla di mistica dell'incontro. Ma mistica dell'incontro non riuscivo tanto a capire. E oggi ho capito che forse lui intende proprio questo incontrare in un modo diverso. Ecco, quindi non tanto l'incontro, ma il modo come si incontra a me e come si vive, no, la relazione.
Bueno, grazie della testimonianza.
Una piccolissima domanda che mi viene ultimamente, quando mi trovo a medicare, mi trovo a chiedere cosa voglio fare, cioè devi essere chiaro, perché non riesco, so cosa fare, però proprio della mia vita andando avanti, cioè arrivare con me. E in un'adorazione mi è uscita una risposta che una sola cosa ti resta da fare. Ho pensato, questo non è il Vangelo, invece poi era vendi tutto e seguimi. Nella nostra vita come attualizzarla?
Sì, facciamo gli ultimi due interventi.
No, grazie delle cose che hai detto. Volevo fare una piccola annotazione sul discorso della dichiarazione di nullità. In questi 25 anni in cui lavoro da separato dai separati, mi è venuta molte persone che mi hanno chiesto, che mi hanno parlato di questo. E quando queste persone hanno, quando i figli di queste persone hanno un po' sottolato, hanno capito che stavano chiedendo la nullità, hanno dato questo tipo di risposta. Ed è costante, una cosa abbastanza costante. E voi vi siete separati, avete fatto bene perché non andavate più d'accordo, era un inferno per noi, ma non chiederete mica la dichiarazione di nullità. Ecco, io penso una cosa.
Confermo anche Genova. Confermo anche Genova.
Ecco, non chiederete mica la nullità. E l'ho sentito tante volte. Di queste persone che hanno fatto, che volevano iniziare tutto per. Allora, è proprio necessario chiedere la dichiarazione di nullità. Ecco, nel mio caso mi è stato consigliato, dice, tu vai, devi sapere la verità sul tuo matrimonio. Ma io credo che nella Chiesa attuale ci sia bisogno di persone che scelgono la fedeltà, ce n'è un bisogno immenso, al di là del che sia un matrimonio valido o che non sia un matrimonio valido. Io di questo ne sono perfettamente convinto. Cioè scegliere la fedeltà, anche sapendo che il nostro matrimonio, ci hanno detto quando sei andato a fare la verifica così rapida, di più conosce tutta, che il tuo matrimonio poteva essere nulla. Grazie.
Giusto.
No, facciamo gli interventi, diciamo, prenotati.
No, è proprio relativa alla novità, nel senso che anch'io sono andata da Dori Ron per la novità e, diciamo, anche a me lì per lì all'inizio del discorso mi diceva che era facile, appena saputo che io avevo adottato una figlia ha detto no, perché c'è la relazione degli psicologi, come gli psicologi avessero un valore, come si potrebbe dire, cattolico, cristiano, non so se mi sono spiegata.
Sì. Lucia, vieni fuori che tu fai la traduzione. Vieni. Lucia, fai la traduzione. Ah, fai tu la traduzione. Traduce un'altra voce.
Early in my separation, I was praying. I was very upset, and I was praying, and a picture came into my mind of. Can you hold this? A triangle, and Jesus was at the top, and I was here, and my husband was here, and Jesus was holding us together. I drew the picture.
All'inizio della sua separazione era molto irritata e pregando comunque ha avuto questa immagine del loro matrimonio come di un triangolo al vertice del quale c'era Gesù.
Okay. I drew the picture, I shared it with someone who was praying with me and they said no, I did not hear from God. I know now I was hearing from him. The Holy Spirit.
Who was that person?
It was a lay person, but someone who was praying with me. Someone who was helping me work through the emotions, you know. But the Holy Spirit is speaking to our hearts.
Ecco, lei può confrontarsi con la persona che la aiutava, questa persona le chiedeva di abbandonare questa immagine come non vera, ma lei sentiva che lo Spirito Santo la stava illuminando in questo senso.
So other people may say that we don't make sense what our spirit is understanding, but it's because of people's hardness of heart. The Spirit is speaking, but people's hardness of heart stops us hearing.
Lei sente che lo Spirito può ispirare questi pensieri in chi lo ascolta, ecco, la maggior parte delle persone alle volte ecco, interrompono questo canale di ispirazione.
The Lord shows me my husband needs him so much for me to pray for him.
Lei ha sentito molto che suo marito ha bisogno delle sue preghiere per lui.
Io volevo tornare un attimino indietro e Lorenzo prima ci ha anticipato e sottolineare il discorso del tempo. Ecco, per me è stato importantissimo fare questo passaggio, cioè perdonare innanzitutto noi stessi e perdonare il nostro coniuge. Perché anche qui, come tutti, ho detto mi ha detto, mi ha fatto, mi ha detto, mi ha fatto, però io quando chiudo gli occhi, io non, e lo penso, io non ricordo solo le cose belle. Ecco, alcuni giorni fa a casa ho tirato fuori da un cassetto una foto di quando mi sono sposata e sotto io avevo scritto per sempre. Io l'ho guardata e l'ho messa lì, ho detto per sempre. Allora io la mattina quando mi alzo guardo la Madonna, ho una statuina della Madonna, come ci vuole, come tanti abbiamo, la guardo e dico guarda Madonnina, mi fido di te, perché lei me lo dice, perché questa anche questa immagine che hanno dato della Madonna è messa così e lei mi dice bimba, vieni, fidati di me, io sono qui, fidati, metti qua le tue cose, fidati di me. Secondo me dobbiamo fidarci molto di più, ogni giorno di più del Signore, lui ci guida, ma non siamo di casa, abbiamo la borsa, poi parliamo, ho gli occhiali, ho le chiavi della macchina, e tu ci sei. Ecco, nello zaino teniamo sempre dentro il Signore che ci vuole bene, ci ama e fidiamoci. Ecco, questo era quello che anzi.
Veloce, sì, perché dobbiamo chiudere.
No, no, allora, una cosa veloce. Veramente forse è stata detta, ma mi piace ripeterla. Quel tema che dicevi tu, cioè il discorso dello sposo di mio marito, l'ho sofferto moltissimo. Mi sembrava proprio di essere ferma in una riva del mare, lui con questa barca che se ne stava andando, lo vedevo che si stava perdendo al, diciamo, all'orizzonte e che non lo vedevo più. E io una cosa che almeno io sento per me molto vera, e non so se può essere vera anche per voi, io mi sento custode della bellezza di mio marito.
Della bellezza.
Bellezza di mio marito. Cioè di quella bellezza che lui ha tradito, perché mio marito era molto bello dentro, cioè aveva veramente dentro delle cose bellissime e straordinarie, bellissime e straordinarie. Credo che sarebbe bello una volta parlare insieme della bellezza dei nostri sposi. Allora mio marito eccezionale, però lui si è tradito, e io credo che per lui, lui sa, cioè lui ha tradito se stesso, ma io non lo posso tradire, io resto per lui in memoria. E credo, forse sbaglio, che lui lo sappia. E un domani che volesse tornare, lui sa che la sua immagine c'è, cioè che l'ho custodita, che questa bellezza esiste. E questo in parte lo fa star male. Sì, e in qualche modo credo di essergli di tormento, per cui a volte c'è anche un asso nei miei confronti, perché lo fa star male. Per cui forse questo è un modo per aiutarli, per volere bene, un modo un po' strano, ma io credo che sia vero. Cioè lui quando mai tornerà dirò, oh, era ora, ti stavo aspettando,
Aperto altri capitoli, questa è la nullità che andrebbe approfondito, quello che dico è immediatamente che non è obbligatoria la ricerca della nullità, certamente può essere una componente bella.